Buonasera Nicola, buonasera a tutti i radioascoltatori di radiofonica.com. Questa sera siamo un po' orfani.
Sì, manca qualcuno.
Manca giusto qualcuno, mancano due persone. Mancano Michele, che domani tra l'altro parte, quindi questa sarebbe una puntata in suo onore, ma lui giustamente ha deciso di
morire,
abbandonarci. E manca Carmine, che stranamente
è al telefono,
telefono.
Viene fin qui con noi e poi è al
fa
telefono.
Fa l'aperitivo, mangia, beve e poi che fa?
Caga.
È al telefono, è al telefono. Ma oggi puntata ricca.
Micificca.
Sì, piatto ricco, micificco, perché gli argomenti sono tantissimi per noi di Verità Supposte. Parleremo di Umbria e Italia in generale con tanti appuntamenti. Quindi restate con noi perché noi ci sentiamo dopo.
Siamo rientrati.
Eccolo, attenzione.
Ciao Carmine, avevi un programma, non so se ti ricordi, ma è appena iniziato. Ma no, non ci crede che siamo in onda.
Sì, infatti.
Mettiti le cuffie, vai Carmine, mettiti, fai la tua. Eccoci, siamo in diretta.
Oh, ma che abbiamo qui?
Buonasera a tutti.
Cosa stavi facendo, Carmine?
Niente.
Come mai eri al telefono?
Lavoro.
Adesso si chiama lavoro.
Sapete che
Il lavoro nobilita l'uomo, dice.
Sempre.
Diamogli un attimo il tempo di montare il computer. Ci sentiamo un'altra canzone.
Così.
Eccola qui, giusto per te, perché il divo è arrivato.
Qua,
noi dicevamo che oggi la puntata è ricca perché
ricca, piatto ricco.
Stavo dicendo piatto ficco, mici ricco. Attenzione, primi errori di battute di dizione qui su Verità Supposte.
Battute di battute.
Ma quest'oggi, Nicola, c'è o non c'è la
Nicola
segreteria dell'odio?
No!
Ah, non ce
l'abbiamo. Fantastico, la faremo noi odiando,
esatto,
un po'.
Io ho un sacco di odio oggi.
Facciamo una cosa, per chiudere la puntata, possiamo fare una rubrica dell'odio dicendo cosa odiamo in riferimento sempre all'attualità politica.
Va bene.
Ai personaggi politici.
Landini.
Renzi.
Così, diciamone uno a a caso.
Brunetta.
Allora io volevo introdurre un po' la scaletta che è stata partorita, lo dico per i radioascoltatori, perché devono essere partecipi anche della costruzione di un programma radio importante come quello di Verità
Supposte. È sentito,
perché abbiamo costruito la nostra scaletta nel tragitto tra Perugia e Ponte San Giovanni.
Ma sono distanti però,
Esatto, sì. Perché di fatto ci sono almeno quei 5 minuti di macchina, traffico permettendo.
Ma buoni 5 minuti, abbondanti.
Quindi in questo tragitto noi abbiamo partorito questa meravigliosa scaletta, dicendo, Carmine, che quest'oggi parleremo di 1. Mafia capitale.
Olè.
Ok. 2. Elezioni regionali che hanno sconvolto un po' l'Italia e i dibattiti politici vari ed eventuali.
I dibattiti battuti.
Esatto. 3. Di che cosa possiamo parlare ancora? Di discariche che vanno a fuoco, stranamente una dietro l'altra.
Esatto.
Nicola, spegni il telefono.
Scusa.
Gentilmente. E di che cosa altro abbiamo
detto? E poi parleremo anche, allora vi spiego,
Di Turchia e delle elezioni in Turchia, di armi italiane e turche.
E di Molise.
Che non esiste.
Mamma li turchi, oserei dire a questo punto.
In Molise?
No, in Turchia. E mamma li molisani.
In Turchia.
Per i calabresi.
Esattamente. E...
Bene, allora. Io lancerei un'altra canzone, perché la scaletta è stata introdotta. Vi abbiamo parlato dell'eziologia, ovvero della genesi. Attenzione ragazzi, io sono frizzantissima. Nicola DJ,
c'ho un pezzaccio. È veramente Tamar. Lo sentiamo?
Dai.
Che è successo a Carmine? Hai avuto un crampo al piede.
Che cos'ha?
Un crampo al piede.
Io so dove ce l'ha. Ha un crampo alle mani, con la sua abitudine continua di muoversi i capelli e di sistemarsi il ciuffo, che dovrebbe assolutamente, a mio avviso, tagliare.
Mi sento un po' sgarbi.
Ma posso introdurre? Sgarbi.
Ma spero di non essere sgarbato. Oggi mi diverto a fare questo giochino.
Oggi sono le
parole.
Eccoci, quindi io vorrei sapere da Nicola però qual è il titolo di questa canzone, perché la voglio assolutamente scaricare. Non lo fate voi radioascoltatori, andate su Spotify.
Don't try this at home, come si dice di solito.
Esatto.
Come direbbe Carmine.
Usate sempre le forbici con le punte arrotondate.
Come direbbe, e con la vinilica.
Come si dice, Carmine? Don't try, pronunciala, vai.
Come?
Pronuncia don't try this at home.
Don't try this at home.
Oh! E beh, perché
ho fatto anche col dito, voi chi vede e chi se, cioè
nel culo, perché non lo potete.
No, non davanti a me. In macchina ha anche detto I agree e I disagree.
Sì, perché non si dice don't agree. Attenzione, imparate I disagree e non I don't agree.
Lesson number one: the pen is on the table. Ripeti.
Yeah,
the pen is on the table.
Okay. Non i vostri, gentilmente, non li voglio vedere.
E questi erano i Cerebro, che sarebbe tipo celebro, non so, lese, probabilmente Mama Lover.
Ok, allora io comincerei subito a parlare di Mafia Capitale. Carmine, calmo, non puoi cadere dalla sedia.
Cado sempre.
Tutte le volte che andiamo in diretta.
È assurdo.
La radio non ha l'assicurazione per pagare le tue cadute. Capiscilo questo.
Vieni incontro alle esigenze economiche di radiofonica.com.
Esatto. Quindi, molto bene. Quindi, che è successo a Roma? Mafia Capitale si continua con il sequel di questo romanzo criminale. Esatto.
Non a caso vi ho messo la colonna sonora di Terminator. Sentite? Perché c'è Terminator, capito? Mafia il nero.
No, no, la mia faccia che radioascoltatori.
Carminator.
La mia faccia che radioascoltatori non vedono era dovuta al fatto che non pensavo che questa canzone fosse di Terminator. Ma io non ho mai visto Terminator. E per me la verità supposta finisce qui. Vado via. Ma
nemmeno tu io.
Ma tu pensa a Carmine vestito da Terminator con il chiodo che esce fuori e fa.
Che gran morto. Figo della Madonna.
Ma poi state capendo che dire Carminator e si vale sia per Carminati che per Carmine. Carminator.
No, l'ho capito io. Ma
sì,
non
no,
mi
infatti non avevamo. Abbiamo, abbiamo glissato apposta.
Io
Carmine.
L'ho detto, però l'ho capita ora. Cioè,
cercavo di salvarti da questa figura di merda.
È stupendo, è stupendo.
Ok, quindi quali sono le novità? Quali sono le novità sotto alla cupola di San Pietro? Se voi, ad esempio, apriste Repubblica, lo sapreste.
Esatto, quindi fatelo. Quindi fatelo direttamente voi. Esatto, e noi.
E noi ascoltiamo Back to the Bone e torniamo fra un minuto, vai.
Woman beg, and I make a good woman steal. I make an old woman blush, and I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby.
Abbiamo varato la nave.
I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone.
Bad.
Bad. Bad. Bad to the bone.
E allora me lo butto un pazzo.
Ti non ci capita ancora di domani, no?
Basta! Basta! Basta!
Ecco, lo diceva anche Giannino, basta, perché dobbiamo parlare dei nuovi arresti a Roma, perché ce ne sono stati niente proprio di meno che 44, che per Bipacchi
che non erano gatti, attenzione, non erano gatti
di Zio Clo, i gatti di Zio Clo Mia e Jerome.
Che per essere bipartisan, alla faccia dei magistrati e alle toghe rosse, gli arresti si sono verificati sia nel centrodestra che nel centrosinistra, quindi tutti in manette ad aumentare la popolazione delle carceri italiane, che già non è poca.
Esattamente.
Pieno di negri, zingari, rom. Fuori rom dall'Europa!
Va bene.
Fuori rom.
Abbiamo
da
Salvini.
Rom.
Fuori rom da Roma. Cioè, prima, anziché leggere Repubblica, sta a guardare il video dove c'è Zio Clo a
che è stupendo,
che fa il deficiente con
voi andate sul canale YouTube di Radiofonica oppure su Facebook di Radiofonica e potrete vedere il beniamino, il nostro amato Claudio Sodano, che gioca con cosa, non lo so.
Niente, Carmine intanto si fa i cazzi suoi, sta guardando il video.
No, perché mi ero
non lo so, perché non l'ho visto. Carmine, raccontaci in diretta cosa
ma torniamo su ma è un grandissimo Zio Clo che balla, ma mentre Zio Clo balla a Roma succede il putiferio.
Eh sì, perché un po' di poltrone sono saltate, tra cui quella di Luca Gramazio, ex consigliere capogruppo del PDL, quindi quando c'era ancora il muro di Berlino, probabilmente il PDL risale a qualche
il bunga bunga.
Esatto. E quindi anche lui alla sbarra, perché appunto sembra essere implicato, ancora è imputato.
Esattamente.
Comunque, in ogni modo
sì,
non siamo certi della sua colpevolezza e onde evitare querele a tutto spiano, che esatto, già non mancano da queste parti.
No.
Quindi diciamo che ancora è indagato.
Sì, la questione curiosa, come diceva giustamente Alessia, è il fatto che in pratica non c'è nulla di diverso.
Okay, sia su un lato,
sia su un lato che sull'altro lato della sponda, troviamo soltanto
puttane.
presunti criminali.
Non fare il grillino.
E la cosa interessante, dicevo quello, proprio quello,
hanno arrestato Beppe Grillo, la notizia di 2 minuti.
C'era il sindaco di Pomezia, in pratica un'intercettazione Salvatore Buzzi, il braccio destro di Carminati, parlando di questo sindaco di Pomezia, di cui ora mi sfugge il nome. Dice appunto
Saluzzi, era Saluzzi,
lui non può, non lo riusciamo a corrompere perché è incorruttibile. Tant'è che lo diciamo, sì, per, anche con una spinta forse un po' troppo populista, il Movimento 5 Stelle ha giocato su questo, però c'è da dire che nei fatti, ecco, il Movimento 5 Stelle si è mantenuto immune da questa corrente criminosa e criminale,
che
ma questo senza,
un cazzo,
senza ovviamente dire nulla di che. La questione centrale è che comunque scopriamo una rete criminale che si allarga, che ha interessi anche nei centri di immigrazione, quindi nella gestione dei flussi in Italia migratori, nella gestione dei centri di accoglienza. Quindi insomma una rete
assolutamente ramificata.
La rete.
Che anche gli stessi ROS nella loro ordinanza parlano di strategie di penetrazione nella pubblica amministrazione e in altre. Non fare quella mano sulla penetrazione, gentilmente.
No, sto facendo il ROS e il ROM, quindi il ROS con il ROM.
Pure avevo pensato, ma avevo sorvolato
no,
Carmine Gnani.
Io non lo voglio sapere.
A proposito di, ora dico una cosa, Nicola riderà, però a proposito di penetrazione nella pubblica amministrazione, la cosa è uscita oggi.
Attenzione su verità supposte, parliamo di fisting.
Non è vero, non è vero.
Di gangbang.
No. Allora, praticamente, tornando sempre.
Praticamente. Praticamente, la rubrica del praticamente.
Qual è allora, la migliore, la domanda è, qual è la migliore pratica per la gangbang?
No, la domanda è...
come fa lei a stare sopra?
In che maniera si è infiltrato Mafia Capitale nella pubblica amministrazione? Addirittura oggi è uscito un articolo sulla Repubblica, dove si parla addirittura di un carabiniere, rapporti con Buzzi, e in pratica Buzzi riusciva ad avere informazioni direttamente dal Quirinale, perché questo carabiniere, appunto, che si chiama Giampaolo Cosimo De Pascali,
due o tre nomi insomma insieme,
insomma lui lavorava al Quirinale e Buzzi serviva di questo De Pascali per ottenere scappatoie giudiziarie e favori negli appalti, che come spesso accade in queste situazioni sono il punto di arrivo e il fine di ogni sistema criminoso, come appunto quello che si è sviluppato nella capitale.
Sembra Radio Radicale.
E nel frattempo ci sono un po' di disordini, così parliamo in diretta di quello che accade,
esatto,
perché in fondo
esatto,
questa è a già
cosa,
storia.
A cosa ha portato tutto questo marasma?
A un po' di bordello al Campidoglio.
Woo!
Un po' di pepe e sale, perché...
Cioè, ancora pensavo che ci sia un po' di pene.
No, dai, su.
Pene nell'orecchio, come diceva il mio amico greco a Berlino, l'unica parola che sapeva, pene nell'orecchio.
Però non si sa, magari ci sono anche un po' di peni in giro lì per il Campidoglio. Perché comunque in generale ci sono un po'... Non so che vuol dire, non lo so, non ridete.
Però, possiamo dire che sicuramente in giro o, come
un po'
dire,
di cazzi,
in futuro di pene ce ne saranno. In questo
guarda che... come mi salva, come
geniale.
Mi salva.
Già a questo punto sapete cosa dire? O mando un'altra canzone?
Ma certamente sappiamo cosa dire. Ignazio Marino, come dire, si è creato, come spesso accade e come era successo anche all'indomani della prima tranche di Mafia Capitale, si è creato un po' questo schierarsi pro o contro Ignazio Marino. Chi dice che Ignazio Marino e di fatto anche il presidente della regione Zingaretti abbiano un po' salvato Roma da un'infiltrazione
totale,
irrecuperabile, totale, e c'è chi invece dice: Marino, devi andare a casa perché la tua giunta, non tanto tu, ma la tua giunta, la tua amministrazione è assolutamente inquinata. Ora, come vederla? Non lo so.
Certo, è difficile riuscire a difendersi rispetto a, diciamo, determinate cose di fronte al fatto che l'infiltrazione era praticamente, probabilmente anche l'uscere era
il punto esattamente questo, quello.
Secondo me è impossibile che Zingaretti, essendo fratello di quello che fa con la minchiata di Camilleri, è impossibile che... Ho subito!
Finalmente lo spodestà.
Finalmente.
Sì.
questi erano gli Arctic Monkeys.
Ci ho spodestato, Palumbo. Ho sollevato, ho sollevato la levetta. Sai questo che vuol dire? Che il mixer lo posso usare anche io. Fuori dai coglioni.
Lanciamo la petizione. Palumbo fuori da Verità Supposte. Stavo dicendo fuori da Radiofonica, però no, non vorrei che qualcuno...
No, non ti sostituire alle campagne altrui, Carmine.
Ecco, fuori da Verità Supposte.
Me ne vado, me ne vado.
Fuori.
Momento di quelli lì che condivideranno in mille. Me ne vado.
Puoi saltare qualcosa, però...
Bene, quindi noi adesso possiamo continuare a parlare così, ininterrottamente...
No, era uno scherzo, però ho sbagliato tutto.
Hai abbassato troppo la levetta.
Sì, okay,
con gentilezza, come se stessi stimolando
il clitoride. Il mixer.
Per fortuna che c'è qualcuno che mi sostituisce. Clitoride.
Allora, comunque, tornando a Ignazio Marino, perché lo sappiamo che i nostri ascoltatori aspettano di sapere la nostra opinione su Ignazio Marino.
Che cosa farà Ignazio Marino?
Cosa farà Ignazio Marino? Marinerà la sua...
marinerà.
O farà qualche...
il suo pesce marinerà.
Oppure le sue promesse si scopriranno essere promesse da marinaio.
Comunque, stavo dicendo una cosa intelligente prima, che non è possibile che il governatore, essendo fratello di quello che interpreta quello del
Montalbano,
che è un esempio di giustizia, non può rubare il fratello di uno che fa l'attore e che fa Montalbano.
Ma è fission.
No, comunque dicono nei fatti fishing. Che le persone intorno a fishing. Nicola
le persone che cos'è che ho detto io? È fishing.
Le persone intorno a Nicola Zingari sono assolutamente immuni, cioè Zingaretti non rientra in questo sistema senz'altro. Il
ho
punto
capito,
qual è?
Che
il
fai?
Punto il punto è più che altro il sindaco di Roma Ignazio Marino, che sicuramente non è implicato direttamente, è una persona immune da questo sistema, cioè, ma non la sua amministrazione. Tanto che c'erano degli articoli su questo, prima più soprattutto il Fatto Quotidiano, che ovviamente è un po'
giornalismo. La redazione del Fatto Quotidiano.
come qui con tutti.
Sai,
vaffanculo tutta l'editoria, io sono libero.
Infatti non scrivi una minchia, Palumbo, io la vorrei.
Adesso sono libero.
No, comunque,
ecco, giornalisti schiavi del potere.
Tornando al Fatto Quotidiano, che sicuramente è quello che ha l'approccio più giustizialista, ma faceva un ragionamento.
Un bel giornale.
Faceva un ragionamento sicuramente condivisibile.
Anche l'Espresso, un bel giornale.
Assolutamente. Ma qual è il ragionamento?
Hai anche l'inchiesta.
Anche la Notizia Quotidiana.
Si chiama così.
Giornale.
Ma giornale quotidiano.
Torniamo un attimo.
Il Fatto Quotidiano Giornale.
Dai, basta allora. Con questa pantomima, facciamo finire Carmine, dai.
No, è il discorso...
Vai Carmine, vuoi sentire solo l'intro della canzone?
Era bellissimo. Ma il discorso che fa Ignazio Marino, cioè che fa il Fatto Quotidiano sull'indomani di Mafia Capitale, è un discorso condivisibile, nel senso...
Pariamentoso.
Legge alla mano, il comune di Roma ci sarebbero tutti i crismi per il suo scioglimento per infiltrazione mafiosa, il che sarebbe veramente una cosa devastante. Infatti credo, ma questo
ci sarebbe male,
che non accadrà mai, semplicemente per una questione di forma e di immagine. Ma ovviamente anche all'estero, la capitale d'Italia
che
sciolta
pariamento.
Per infiltrazione mafiosa significa che devi prendere l'Italia e buttare.
Ma cioè, a questo punto però mi viene fatto. Immediatamente il, come dire, mi fai l'assist per il prossimo argomento, perché al che tutti dicevano, no? Le infiltrazioni mafiose sono in Calabria, in Sicilia, in Campania, in Puglia. Questo sembra un discorso fatto e rifatto. Però quando poi invece intaccano, come abbiamo visto oggi insieme anche a Carmine prima questo pomeriggio, quando si parlava di, attenzione, un appunto, mi sono persa un attimo,
attenzione,
dell'Istituto Tagliacarne, che ha pubblicato un report il 17 di maggio scorso. Quindi un report redatto da imprenditori, sul quale si può leggere come regioni come l'Umbria, la Liguria, il Lazio siano possibilmente da equiparare per infiltrazione mafiosa a storiche regioni dove purtroppo la mafia non è mai mancata dalla Costituzione d'Italia e dopo la Repubblica. Quindi è un allarme sociale ed economico a tutti gli effetti.
Sì.
E
sì,
quindi questo sicuramente si ricollega all'argomento successivo,
esatto,
di cui volevamo parlare. Però prima di parlarne, Nicola vuole ascoltare una canzone.
Esatto.
Sono gli Offspring?
No, sono i Limp Bizkit. Oh, motherfucker!
A proposito di infiltrazioni mafiose,
sì,
perché è accaduta una cosa che a valenza nazionale, però a Valencia anche a Valencia, io sono un po' spagnola oggi.
Olè. Nazionale anche spagnola.
Esatto.
Mucho gusto.
A Valencia anche locale. Perché come forse tanti radioascoltatori ricorderanno, orde folle di radioascoltatori connessi con Radio
Orre di ascoltatori.
Qui a Perugia, in provincia quantomeno, qui proprio in periferia più che altro, il 2 di giugno c'è stato un incendio alla discarica di Ponterio. Quindi un incendio che è stato spento nel giro di 6 ore ha del materiale legnoso e comunque alla discarica in generale. La cosa particolare è che
mi sono salvato per un pelo.
Perché?
Ero lì.
Eri lì?
Sì, ero lì e mi sono salvato per un pelo.
Ma che stai dicendo?
Volevo riciclare una banana nell'organico e ho rischiato la vita. Un saluto a tutti i miei amici firefighters.
A dieta, vabbè.
Ai pompieri ho detto firefighters.
Sì, lo so.
Lo sappiamo.
Quindi, qual è la cosa eclatante? È che sia il Sole 24 Ore che il direttore dell'ARPA Umbria hanno denunciato come in realtà analoghi incendi si siano verificati in giorni di fatto consecutivi, perché prima che accadesse questo fatto a Perugia è accaduto a Roma, e nei giorni successivi, quindi il 3, il 4 e il 5 giugno, analoghi incendi si sono verificati a Padova, Parma Este, che sarà sempre nel padovano, ora non ho controllato. Quindi c'è un allarme lanciato dal direttore generale dell'ARPA Umbria e ripreso in una sua lettera inviata al Ministero dell'Ambiente e ripreso anche da Lega Ambiente, che parla appunto di guerra dei rifiuti, perché sembra che dietro a tutto questo sistema ci sia in realtà un dolo che vuole fare in modo di generare e di ingenerare un'emergenza rifiuti. Ora, questo tutto incondizionale, tutto da prendere con le pinze, ma è sicuramente importante.
È un allarme
e il riferimento va all'emergenza rifiuti Campania, di cui abbiamo una diapositiva che voi non potete vedere se non avete vedete se non guardate dalla webcam, ma è nello specifico Nicola Palumbo.
Sì,
io
sì.
Mentre ero lì con una banana ho attentato alla vita dei miei amici, voglio chiedergli scusa.
Fire.
I want to ask you, I'm so sorry, I'm guilty, I'm in front of the court, I can say, I'm guilty.
Traduzione, vi voglio che tutti detto? Bene.
Di fronte alla corte ammetto sono colpevole.
Va bene.
Comunque la questione di emergenza rifiuti, insomma, questa notizia è veramente
un pariamento, sì, assolutamente, come diresti anche tu,
un pariamento, sì. Ora, interessantissimo.
Fonti non ufficiali dicono che in realtà ci sia sì un errore umano, ma perché un dipendente del posto pare non abbia apportato le giuste accortezze nello spegnimento dell'impianto.
Ho usato le banane.
Però,
al posto
insomma,
la cosa interessante è che comunque, tornando, legandoci anche al discorso che facevi prima riguardo al report dell'associazione Tagliacarne,
sì, esatto.
No? È che comunque questo è quello che, andando a vedere le regioni a tradizionale presenza mafiosa, è quello che spesso accade per portare avanti una politica o estorsiva nei confronti dell'amministrazione, affinché, che ne so, la gestione dei rifiuti venga affidata a una società invece che a un'altra. E vedere appunto che ci sia questo trend che accade in posti non almeno apparentemente, come
non storicamente, esattamente, a infiltrazione mafiosa,
perché sappiamo bene, vi aggiorneremo, cari ascoltatori, a riguardo, ma sappiamo bene, insomma, che l'Umbria apparentemente è una regione vergine, in realtà non lo è.
Invece potremmo dire un sacco di cose.
È stata, esatto, chiavata.
Per fortuna.
Pensavo
che...
mentre dicevo vergine, già pensavo.
Io devo pagare lo scotto di essere una femminuccia, ma vorrei parlare esattamente come voi, anche peggio, facendo affermazioni simili o appunto allineate a quello che ha appena detto Nicola.
Interracial.
Esatto. Come categoria porno?
Sì, negri con
esattamente. E quindi questo, però, perché anche vale questo? Perché sembra che sia un discorso abbastanza collegato anche a quanto sta accadendo con la famosa discarica di Malagrotta, famosa perché ormai è andata agli onori della cronaca, sì, su varie ed eventuali forme, essendo di proprietà dell'avvocato, il re dei rifiuti, tale Manlio Cerroni.
Ai.
Che se, non so se Campano,
Malagrotta, come fa a essere, Roma o di Napoli?
No, è romano,
Roma.
Che bomba.
E sembra che tra l'altro ci sia adesso anche una vertenza in base alla quale la ditta appaltatrice che gestisce i rifiuti, l'AMA, ecco, l'AMA di Roma, abbia chiesto
Lama,
niente poco di meno che 1 miliardo di euro al comune di Roma. E questo che vuol dire? Cioè, lì al comune di Roma gli sposti uno spillo, crolla tutto il Campidoglio.
Che città di merda.
Puoi immaginare, no, che
cavolo. Un inquinamento, è il caso di dirlo, assolutamente.
Ragazzi, quindi,
no, assurdo.
Ecco, un'inchiesta che, perdonami se ti interrompo, l'ultima, sì, battuta, parte da Malagrotta, risale verso Terni e non è escluso risalga ancora un po' in più verso l'Italia, quindi nello specifico Perugia.
No, ma infatti, peraltro,
praticamente,
no, peraltro parliamo di, cioè, Malagrotta era, ora non so se credo sia stato, insomma, se,
sì, 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 all'epoca fu sequestrata, ma non so se adesso è stata dissequestrata.
Ci ricordo una puntata di Report.
Questo dovrei confermarlo, però all'epoca dello scandalo fu posta sotto sequestro.
Parliamo comunque della più grande discarica d'Europa, cioè, sì, nel senso, insomma.
Il problema riguarda anche il, come dire, il, non mi viene la parola giusta, la conversione, ecco. La conversione degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti da quelli che utilizziamo noi in Italia, rispetto a quelli che invece ad esempio vengono utilizzati in Germania, la cara patria teutonica di Nicola, dove invece vengono smaltiti in maniera diversa e dove funzionano. In Italia l'unica discarica che funziona in questo modo è Campana, a Tufino, credo sia Tufino, non ricordo il nome, la dizione precisa, dove però non sono stati pochi i problemi. Questo, se volete, andate a cercarlo su internet. Lanciamo una canzone?
Direi di sì. Dopo dai questa bellissima...
Dai che mi si secca la gola, dai.
Everybody
Si sono svolte in Italia lo scorso fine settimana si sono svolte in Italia le elezioni regionali che hanno, ma era lo scorso?
Boh.
Sì.
Ops. Vabbè, era il 30 e il 31 maggio.
Così 30 per, maggio.
Sembra un'eternità, ma
che
sono 8 giorni.
Sì, e allora
10
sì.
giorni fa.
Sì, 10 giorni fa.
Più o meno, no?
Ci sono stato, no, io ormai ho perso.
Finalmente Carmine è pratico per una volta in vita sua. Ha risolto una questione. Problem solving.
Attenzione,
non dirgli problem solving.
Problem solving.
Potrebbe perdersi in un bicchiere d'acqua.
Hi, my name is Carmine.
Lost in a glass of water.
And I am problem solving.
No.
Non solver.
Solver.
Ecco.
Solver.
C'è la figa.
Allora.
Che c'è quella. No? Va bene. Alessia.
No. Quindi si sono svolte le elezioni regionali in 7 regioni d'Italia. E il problema, o meglio il problema, dopo i risultati, quello che è accaduto, ciò di cui tutti hanno parlato, è stato il problema apparente
del
di
pariamento.
Un calo, alla luce dei fatti e all'analisi dei dati, del centro-sinistra. Perché? Perché in realtà, nonostante abbia vinto il PD o comunque le coalizioni di centro-sinistra nelle regioni storicamente rosse, si parla in realtà di, alla luce dei fatti e dell'analisi secca, fredda dei dati, di un aumento e di un avanzamento del centrodestra e nello specifico, più che del centrodestra, di quella bestia feroce di Matteo Salvini.
Esattamente, esattamente.
Quindi oggi, tra l'altro, in un suo editoriale su Repubblica, Ilvo Diamanti ha parlato delle regioni rosa che ho detto? Perché mi guardi così?
Il dio diamante
ha parlato delle regioni rosa pallido, che nello specifico appunto sono le roccaforti della sinistra in Italia e che sono quindi Toscana, Umbria, Marche e nello specifico anche, se volessimo accorpare le elezioni dello scorso anno, anche Emilia Romagna. Quindi Carmine, cosa è successo? Tu che hai seguito da vicino la faccenda PD.
Allora, cosa è successo?
Io non è uno smacco a Mr. Renzi?
E non è bella domanda.
Un referendum sulla persona.
Allora, possiamo dire questo.
De Mr. Renzi.
Sono stato in Afghanistan.
L'abbiamo qui, Matteo Renzi.
Sono dovuto andare in Afghanistan. Qualcuno in malilingue. Gente che pensa che non cambieremo, ma noi abbiamo già cambiato questo paese.
Sono tutti
gufi. Sono stato gufate. Ma io sono stato in Afghanistan perché l'avevo promesso al primo ministro. E quindi è vero.
È un po' Renzi, un po' un qualche cosa di campano.
La rete. Lo sì, sanno sì. tutti.
E
la rete.
Abbiamo anche Grillo. Abbiamo anche Salvini.
Le scie chimiche.
No, non
Salvini
parla.
Non lo so fare.
Era Salvini.
Negri. zingari, se zecche rosse.
Tornando per un attimo seri, cosa è successo? Sì,
polisani di merda.
Ehi.
Tra l'altro parliamo un po' di questo soggetto che si chiama Matteo Salvini,
sì.
Perché questo furbacchione ha, tra l'altro vi spiego la mossa che stanno attuando in tutte le regioni d'Italia.
Sono tutte bugie.
Che cosa è successo? Hanno abbandonato la classica dialettica di Bossi e di Calderoli, quell'altro ignorantaccio.
Amo Napoli, non è vero.
Che parlava, insomma, no? La Padania.
La Lega ce l'abbiamo dovuto.
Perché? Perché hanno deciso di estendere il loro elettorato anche ad altre regioni, tant'è che, ahimè, riscuotono successo anche in Puglia.
Fuori i negri da Catania.
Che, dove improvvisamente in Puglia pare si sia sviluppato il fenomeno immigrati.
L'usure, l'umare, l'Ulega Nordu.
È veramente una cosa scandalosa.
No, diciamo...
Voi pugliesi dovreste venire a Perugia.
Tutti.
Ma non perché ci sia un problema di... ho sputacchiato.
Basta con le sigarette di contrabbando. Deve finire quella storia delle sigarette.
Non perché in realtà ci sia un effettivo problema di immigrazione qui in Umbria. O più che a Roma o altrove. Ma perché mi sembra assurdo parlare di immigrati in Puglia, dove quanti ce ne saranno? Sono popolazione pro capite. Uno su 100?
Sono ovunque, dentro casa tua.
Il discorso
quindi
è sicuramente...
Quindi finisco, scusate. Mi piace parlare questa sera. Sto monopolizzando.
Prego.
Negri.
Che cosa hanno fatto? Ad esempio, in Umbria, al posto di creare una sezione della Lega Nord, che sarebbe una cosa strana, no? Parlare di Lega Nord, creano il 20 di giugno, tra l'altro, per gli affezionati della Lega, se volessero andare, creano la Lega Umbria. Quindi nasce la Lega Umbria. Guardate un pochino come da partito molto di nicchia, padano, che sono tra l'altro tutti interessati ad una determinata fetta della popolazione, eccetera eccetera, estendono con una forma di partito pigliatutto, fondandosi sulle questioni della sicurezza, della mancanza del lavoro, non diamo il lavoro ai negri, eccetera eccetera, si estendono su tutto il territorio nazionale.
Ma l'Umbria ce l'abbiamo duro.
Infatti il discorso della Lega è esattamente quello,
il
cioè
Perugia.
Si muove proprio
muoviti fuori dalle balle, Carmine Gazzani, fuori dai coglioni. Torna Isernia.
Scusi, Matteo Salvini.
Fuori i negri da Isernia. Isernia libera.
Torniamo seri. Il discorso della Lega è esattamente quello, cioè muove.
Ma come esattamente questo? Pensavo di aver fatto una lectio magistrale di scienza politica.
Esattamente quello, ma soprattutto il discorso
così subito.
Ma il discorso soprattutto qual è? Il discorso è che si muove oltre che sulla questione dell'immigrazione, diciamo che sono sempre un evergreen, ecco, della Lega. C'è la questione dell'euro.
L'ottava parola, no? In inglese di questa sera.
C'è la questione dell'euro. È come se la questione nord contro sud ora sia diventata per la Lega Nord Italia contro Europa.
Fuori evergreen dall'Isernia.
Il paradosso è che se lo fanno altri movimenti o forze politiche, senza fare demagogia, ma come lo fa il Movimento 5 Stelle, che si possa essere poi più o meno d'accordo.
In Germania lo fanno.
Il movimento, la Lega Nord invece non ha proprio, come dire, una minima credibilità a farlo. Perché? Perché non può oggi dire no euro quando la Lega era il governo firmò il trattato di Lisbona.
Non è vero, non
ma
è
in
vero.
Fondo sono un po' come tutte le forze politiche di centrodestra che dicono che in realtà la colpa dell'euro è Prodi, quando la firma per la formazione dell'Unione Europea era niente proprio di meno che di De Gasperi.
Esattamente.
Ho detto tutto.
Fuori le scie chimiche
per
da
tornare, per tornare alle elezioni regionali. Sicuramente però dobbiamo ammettere che l'unico vincitore che si possa dire tale in maniera oggettiva è proprio lui, è Matteo Salvini.
Effettivamente sì.
Perché c'era un interessante e simpatico articolo di Mauro Munafò sull'Espresso che come dire raccoglieva tutti i motivi per cui tutti i partiti hanno vinto e diceva nel pezzo probabilmente il PD dirà questo per dire ho vinto, il Movimento 5 Stelle dirà questo per dire ho vinto, Forza Italia eccetera.
Esatto.
Di fatto nessuno può dirsi pienamente vincitore. Il PD sì, vero, ha vinto 5 regioni su 7, di figuraccia insomma ne ha collezionate abbastanza, oltre ad aver letteralmente dimezzato i voti, in campagna di certo non ha fatto una bella figuraccia, con una spaccatura poi interna al partito, certo, tra Rosy Bindi, presidente di commissione antimafia, Vincenzo De Luca, dove peraltro poi sono intervenute altre persone, come dire, collaterali al partito, come Raffaele Cantone, ex magistrato, presidente dell'ANAC, l'ente anticorruzione, che invece ha difeso la scelta di Renzi, dicendo: no, in realtà non è un incandidabile Vincenzo De Luca, anche se pare, ma su questo bisognerà attendere il responso del TAR, che De Luca sarà costretto a lasciare la presidenza al vicepresidente. Sarebbe assolutamente qualcosa di surreale.
Attendiamo il momento.
Assolutamente surreale. Sicuramente possiamo dire, per quanto riguarda il PD, che Renzi ha perso. Ha
però,
perso voti.
Io, nonostante ha perso non voti. Sia,
voglio
nonostante
dire, voglio
non
dire,
non
ha perso
sia una
voti.
Renziana.
Io direi,
cioè,
che possiamo andare alla musica.
No, dire. Nonostante non sia una renziana, c'è sicuramente da dire una cosa. Che indubbiamente questo è un po' sintomatico di tutti i partiti al governo.
Esattamente.
È quasi ovvio che
siamo l'unica sinistra che ha vinto in Europa.
Cioè, ormai anche con la formazione politica delle classi medie che ai noi si recano alle urne, pensare che ci sia una risposta positiva nel breve periodo è idilliaco, perché purtroppo, brutte capre, non siete capaci di guardare a lungo periodo.
La Boschi ce la invidiano tutti.
Belle
anche
tette,
noi.
Comunque, complimenti.
No, comunque
anche il resto, dice Matteo.
Palumbo di meno.
Matteo. Comunque assolutamente vero, cioè io volevo Matteo. Dire che ha perso voti, ma la cosa interessante è il fatto che ci sia questo legame, come spesso d'altronde accade, tra elezioni regionali e politica nazionale, nel senso che se in Campania c'è stato rottura proprio in virtù della candidatura e della poi vittoria di Vincenzo De Luca, lo stesso è accaduto in Liguria, dove,
certo,
Giovanni Toti, che mi fa troppo simpatia perché non capisco
che cazzo serve.
Esatto. Vedo un pupazzo, no? Sai, quei pupazzi che li sistemi.
No, il termine esatto è un altro, è coglionazzo.
Ok, mi piace molto.
La verità è che quando la destra va unita, vince. L'ha detto 16 volte in 16 interviste.
Che poi è stato fantastico. Non so se avete visto, piccola parentesi, ieri a Porta a Porta, che ha detto: dobbiamo riportare in Italia i nostri tre marò.
Sì, questo l'ho letto, è bellissimo.
Ed è un grande.
Allo stesso modo, la Lega è clamorosa per un altro motivo.
Terzo è morto.
Va al voto con il centrodestra. Dice che quando il centrodestra vanno insieme tutti uniti, vincono. Ma la prima dichiarazione, appena intercettato Candiani, il senatore Candiani della Lega Nord, qui in Umbria, dentro al Palazzo della Regione, la prima dichiarazione che mi fa è evidente: Forza Italia è un partito finito. Complimenti alla coerenza!
Bravo!
in diretta. Palumbo, erano i
Rolling Stones, le pietre ruzzolanti con Gimme Shelter. Dammi
come si diceva negli anni 70, on a Rolling Stone never got the moss. Vuol dire?
Carmine?
Su una pietra... o i Rolling Stones o ti devi dare una mossa.
No.
O sei uno strunzo. No. Vai avanti nella vita.
No, vuol dire su una pietra rotolante non cresce mai il muschio. Questo è il vero nome dal quale deriva, o meglio, questo è il vero detto dal quale derivano il loro nome Rolling Stones.
Su Virgin Radio.
Fantastica. E quindi quello che ascoltavate erano appunto i Rolling Stones. E non era un problema di audio della nostra officina, ma era il piccolo Palumbo che si divertiva con il suo
che DJ regista. Cioè, ma come farebbe? Senti,
volevo far sentire 10 secondi di questo pezzaccio. Carmi, passami quella canna. Siamo negli anni 70. I'm so scared in case I fall off my chair. And I'm wanting to get down the stairs. Mamma che bomba che sono diventato.
Ma torniamo dopo. Grazie questa Zioclo, mi hai spiegato. Piccola parentesi musicale portata avanti dal nostro DJ Palumbo DJ, che oramai è famosissimo in tutti i Perugia
Director,
e intorno. Dicono che il tuo nome arrivi fino a Corciano.
No, è a Pila. Arriva fino a Pila. A Pila c'è sta la... Oh, dobbiamo andare alla sagra a Pila. Vabbè, del peperoncino per... bomba.
No, io non ci vengo. Non comunque, mangio piccante. Dicono,
mangi la mozzarella quel giorno.
Dicono che a Pila ti vedano molto bene proprio in virtù
sul
delle
pelato pili. Ma stessi, lo sapevo.
Ma torniamo a noi. Torniamo a argomenti attuali. Dopo aver illustrato un po' quello che accade nel bel paese, nello stivale, io direi un po' di spostarci, di emigrare in quella terra che fu l'Anatolia.
E ancora
si è staccato, vabbè, dopo no, diciamo,
geograficamente e comunque la penisola anatolica.
Vabbè, diciamo che politicamente ora si chiama Turchia. Questo,
sì,
e
diciamo,
io direi
che ti puoi vergognare.
E io direi
tant'è che uno dei maggiori organismi uno dei maggiori organi di stampa si chiama Anadolu.com. Che era tipo dire, Lanza.
Devo dire Anatolia.com sarebbe,
esattamente,
no?
E insomma
sì, Anadolu è turco, sì.
Io direi di affidarci per capire quanto sta accadendo in Turchia, visto l'avvicinarsi delle elezioni regionali.
Un rientro in cuffia.
Io direi di affidarci a una giornalista competente a riguardo.
Posso fare vedere direttamente, sì.
Direttamente dal Fatto Quotidiano. Ecco a voi Alessia Chiriatti, che ci illustrerà un po' cosa accade in Turchia.
Pariamento!
Grazie Carmine, nonostante non sia stata lì presente, non ero lì a Istanbul, non ero lì in Turchia, vi assicuro che, visto che ho ricevuto una richiesta, ma non mi sparerò le pose ancora, però mi sono mangiata i gomiti. Ma ad ogni modo, com'è andata? Per non essere stata lì naturalmente. Come è andata lì in Turchia? Lì per la prima volta, come avrete ben letto anche voi, il partito che è al governo, niente proprio di meno che dal 2002, anno successivo a una delle più grosse crisi economiche che ha colpito Ankara dalla fine della guerra fredda probabilmente, ha perso quindi questo partito al governo, sia il partito di giustizia e sviluppo, l'AKP di Erdogan. Non ha più la maggioranza assoluta, quindi non potrà formare di fatto il governo monocolore, dovrà scendere a patti, sicuramente, quasi sicuramente non a coalizione, perché non si metterà, insomma, gli altri partiti non sono d'accordo per quello che sono state le ultime dichiarazioni appunto dal mondo politico turco, non scenderanno a coalizioni con altri partiti. Dunque il Parlamento, che è monocamerale, quindi non ha Camera e Senato come in Italia, ha una sola Camera, che è composta da 550 membri. L'AKP sicuramente non ha sforato i 3,30. Perché state ridendo? Io sto dicendo una cazzo di cosa seria.
No, pensavo al monopariamento. Monocamerale.
Io pensavo al monolocale. Quindi niente, vabbè, se andavo...
Ma voi nella testa i grisetti che girano a bordo.
Prego Alessia,
la rete.
Torniamo ai 500
50.
Però sì, dopo ci dirai se ci sono le scie chimiche in Turchia.
Non c'è un problema di scie chimiche, ma sicuramente sicuramente ci saranno un sacco di... Ah, il problema vero, i problemi veri in Turchia sono due.
I negri.
No, il primo è che la gente per questo, no, per questo boom economico va tutta in giro con delle cazzo di buste di plastica. Porca troia.
In che senso?
Allora tu vai in giro, l'ha visto anche Nicola quando siamo andati insieme a Istanbul.
Amano le buste.
Amano le buste. Tu cammini per Istanbul e vedi la gente, tutti, tutti, nessuno escluso, tant'è che hanno contagiato anche me l'ultima volta che sono tornata in Turchia, sono tornata con due buste di plastica. Tornano, cioè meglio, camminano per strada e hanno tutti una busta di plastica in mano. Ma poi non solo una, magari 10, perché è piena di mercatini, no?
Busta is the power, busta is the power.
Sì, busta, buste, buste e telefonini. Come dei rincoglioniti, capito? Il potere economico, il boom economico gli ha regalato questo: busta di plastica e telefonini. Che attenzione, mica sono gli iPhone, eh. Stiamo parlando comunque di Samsung e Nokia di vecchia data.
La marca più famosa era l'Akbar, per dire.
No, 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 è la Nokia e la Samsung, ma tant'è. Quindi tu li amerai sicuramente tutti i turchi.
Li adoro.
Poi c'era anche un'altra questione.
Sputalo pure.
C'era un'altra questione che ammorba la società turca. Ed è la zoofilia.
La?
Zoofilia.
La?
Zoofilia. Questo
Carmine,
è un problema.
Cosa vuol dire?
No, spiega. Lo so perché ho fatto greco.
Dunque,
ma
il problema è che siccome insomma, ecco, per usi e costumi, questo è un momento serio, è molto difficile riuscire a dirlo, soprattutto
momento
per,
zoofilia,
per gli amici vegani che ci ascoltano. Dato che sapete bene, insomma, in Turchia sono un po' più le donne sono un po' più morigerate che qui in Italia o nel mondo occidentale, gli uomini devono ricorrere ad una pratica che è appunto la zoofilia, e nello specifico hanno una certa passione per le galline.
È un po' come i sardi, diciamo, anche sì, se cambiano, eh?
Sì. Questa è la giustificazione in base alla quale gli uomini di colore a quanto pare sono molto dotati. I sardi comunque amano le pecore. I turchi
fumano.
Invece per amare le galline vuol dire che insomma non è che proprio, che dite, non è che è così dotato il turco. O che croce,
fuma, no? Fuma nel mentre fuma.
Analogia, non si può dire? Sì, non lo so, non ne ho mai visto una.
Ah, magari si masturba sotto l'ala.
Ma comunque
basta,
c'era.
Basta, basta! No!
Proprio per evitare questo, c'era un'altra questione interessante. Che sarebbe
la
interessante.
Mamma di Carmine, la mamma di Carmine.
Sarebbe interessante. Illustrare.
Ma ti immagini com'è sporco, poi pieno di piume. Ma che cazzo.
Vabbè, ci rinuncio. Ci rinuncio.
Ma c'è, allora c'è un pezzaccio sull'espresso. Carmine, tu l'hai letto?
È vero, no. Perché comunque, giusto per fare,
ecco,
la chiusura,
io volevo dire quello, volevo illustrare un'altra questione che ancora una volta, la giornalista Kiriatti, volevo lanciarla, sviluppa sul Fatto Quotidiano. Si parla di armi.
È vero, perché in corrispondenza alle elezioni del 7 di giugno, che ricordo sono state vinte non in realtà sì dalla KP col 40%, ma per la prima volta i curdi entrano nel Parlamento col 12,7, quindi circa 80 seggi più o meno, adesso non ricordo, 85 mi sa di preciso la corrispondenza. Proprio in vista di queste elezioni che a quanto pare avrebbero creato problemi nelle piazze e sommossa, la Turchia ha aumentato, non solo per quello ma anche naturalmente per i problemi al confine col sud-est, quindi con la Siria, ha aumentato la spesa militare del 700%. Questo che vuol dire che la difesa comunque sia è importante in un paese, le genti e i governi si armano, fatto che accade non solo in Turchia ma accade anche in Italia. Come il buon Carmine Gazzanni, giornalista molisano, che se ne dica di questa regione sconosciuta,
sottolineiamolo, molisano,
ha scritto oggi sull'Espresso.
Ma anche le galline hanno, cioè ci sono anche,
sono dotate anche loro di antisommossa.
Pensavo le galline con l'antisommossa. Beh, poi ci sono l'idrante, le galline.
È fantastico. E mentre noi parliamo di questo, Nicola, oltre a pariare con la macchina qui del DJ,
sì, la macchina del DJ,
pensa alla gallina.
Pensa a 1,5 milioni di galline su Piazza Taksim e poi gli sfoggiate.
Ma in realtà i Toma che sono i camion che sono collidanti,
schizzano,
no?
Li schizzano.
E in realtà sputano galline.
Ma perché una gallina fa beh?
Perché come fa una gallina?
Coccodè. No, quello è il gallo.
Ma così la gallina. No, però tu non conosci le galline. Vabbè, dopo questa parentesi.
Ma che vuol dire Carmine?
Sapete qual è il bello?
No, aspetta, no, togliamo la musica. Tu hai detto non conosci le galline. Che vuol dire Carmine? Hai avuto un passato controverso.
No, perché io ho abitato anche in campagna. Non sono uomo di città.
Guarda che Palumbo viene da un paese di 600 abitanti. Se non conosce lui. No. E vorrei ricordare che lui ha partecipato all'omicidio di un maiale.
Ma infatti, e lo conosce bene la gallina.
Ma io l'ho ammazzato.
Tu hai ucciso un maiale.
L'ho ucciso. Carmine, tu invece cosa hai fatto con una gallina?
Assolutamente nulla. Anche da piccola addirittura avevo anche paura delle galline. Quindi insomma, sì,
che ti facevano?
Fuggivo dalle galline.
Ti inculavano?
No, semplicemente avevo paura delle galline.
Che pagamento? No, mi sto uccidendo. Che
pagamento? Torniamo un attimo agli argomenti seri.
Questa è la carne piccola.
Per cortesia.
Ma sì, ci provi. No, non puoi capire.
Non puoi capire. Mi sta attaccando.
Allora, torniamo seri. Sulla questione.
Prova, chiamasse pure sta gallina.
Non si può essere seri.
Questo non è un programma serio, no, mi sembra evidente.
No.
Possiamo un attimo?
Prego.
Allora, dicevamo, sì.
Che è successo con la spesa militare in Italia?
Allora, certamente non si è raggiunto un più 700%, che è una cifra, possiamo dirlo, assolutamente.
E ricordiamo che è l'italianissima Finmeccanica a fornire le armi.
Grande, orgoglio italiano, orgoglio italiano.
E infatti, ecco, tornando, come dire, in casa nostra, nell'ultima relazione presentata congiuntamente da Ministero dell'Economia, dello Sviluppo Economico, della Difesa e degli Esteri, questa corposa relazione, si parla in sintesi di autorizzazione alle esportazioni, quindi di aziende italiane verso paesi esteri, per 2 miliardi e 650 milioni di euro nel 2014.
Giusto.
In aumento rispetto al 2013 del 23,3%.
Bomba.
La cosa assurda, perché poi si può discutere o meno della bontà di commerciare soprattutto in armi, perché comunque parliamo di aziende pubbliche tipo Finmeccanica, appunto, come diceva Alessia, il discorso è soprattutto con chi si commercia, con paesi, nonostante la relazione si dica che il Ministero della Difesa ha bloccato quegli accordi con paesi in instabilità politica o che non, in cui non vigono, non vige il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo. In realtà notiamo che uno dei principali acquirenti sono gli Emirati Arabi, dove vige ancora la pena di morte, c'è la Cina,
giusto,
c'è la Russia e l'Ucraina, fratelli,
giusto,
nemici, insomma,
giusto,
che si continuano, nonostante non se ne parli,
è
tanto,
giusto,
ma
così
continuano a bombardarsi, insomma, a andare così, per dire, alle armi.
Un po' di allegria ci vuole la vita.
E quindi, ma anche Pakistan, dove c'è la pena di morte, insomma tutta una serie di stati che forse non avrebbero meritato un'attenzione così spasmodica.
Ma che cazzo te ne compra le armi? Se non le compro,
ma certamente se ci sono degli accordi internazionali, in quanto accordi dovrebbero essere rispettati. Ma c'è anche altro, perché nella denuncia delle associazioni spuntano anche le cosiddette banche armate, ovvero quelle banche che mettono a disposizione i propri conti correnti per far sì che giri il denaro tra venditore e acquirente. Nulla di strano, tutto assolutamente regolare, se non che c'è da dire che la legge prevedeva che arrivasse una comunicazione da parte delle banche in questione al Ministero dell'Economia. La legge è stata cambiata perché il controllo non è più ex ante, quindi preventivo, ma soltanto ex post, quindi in seguito a giro di soldi già avvenuto. A che cosa serva? A questo punto assolutamente possiamo dirlo a nulla. In tutto questo, una
se tu dici nulla, 2 miliardi di PIL per l'Italia
in armi,
mi piace.
In armi, guadagnare sulla, non voglio cadere nel gretto e inutile moralismo
fallo però.
No, però sicuramente ci dovrebbero essere dei canoni legislativi, che peraltro sono previsti, che dovrebbero essere più rispettati. Come ha denunciato la rete per il disarmo, la legge prevedrebbe che la relazione venga illustrata dal governo alle commissioni competenti ogni anno. Per ben 8 anni questo non è avvenuto, nonostante la legge lo prescriva,
ecco. Io però, che sono una guerrafondaia, sostengo che non c'è niente di meglio rispetto ad una guerra per far riprendere il PIL di un paese.
Lo diceva anche Hegel.
Che era una bomba di filosofo.
Che io non amo per nulla. Anche perché ebreo.
Sai perché non lo ami? Sai perché non lo ami? Perché non sei in grado di fare la sintesi.
Si capì, questo è vero.
Tesi, antitesi, sintesi. E ho vinto questa sera, signori, ho vinto.
Anche se quella è una lettura un po' scolastica, diciamo, della lettura hegeliana.
Sì? Ah, hai sbagliato, perché Hegel è diverso dagli hegeliani, ti ricordo. Esattamente, come Marx con i marxisti.
Sì, assolutamente, ma non ho detto degli hegeliani, ma una lettura hegeliana, quindi degli scritti.
E quindi non è neanche... Vabbè.
No, mentre vi scannate.
Ricordiamo sempre che questo è quello che ha detto, che la filosofia del che cos'è di Platone quando è di Socrate. Vai
fuori. E questo, questa è verità supposta. Carmine, la tua gallina ti aspetta di là. Questi sono gli ACDC. Li dedichiamo al nostro...
Ma cambiamo ogni tanto un po' di musica.
Coca, lo dedichiamo
ancora
al nostro
Coca. Ancora gli ACDC. Ti stai ripetendo. Ti stai ripetendo.
E non ci vuoi la gallina proprio al bom. Eccolo qui. Bom. Che bombe! Un odio a
te.
No,
vabbè, Palumbo, però non è che puoi rientrare sulle...
Ma questo
cazzo,
parla come una minchia, così...
Cazzo, allora, alza bassa.
Io odio tutti quelli che abusano delle galline. Incluso Carmine. E poi le scie chimiche, vabbè, quello lo sanno tutti, che odiano le scie chimiche.
Esatto. Alessia.
Io ho un sacco di odi, ma oggi odio molto i ricercatori che studiano Dante Alighieri.
Carmine, cosa odio?
Io odio Nicola Palumbo che alza e abbassa senza avvertire nessuno. Tipo ora.
Un saluto, ciao! Ciao!
Ebbene, volevo fare un saluto.
Ci siamo,
ma ho capito.
30 secondi.
Ma no, abbiamo 50 secondi.
Sì, ma non si può chiudere dicendo ciao e non c'è la musica.
Ma facciamo il saluto, facciamo il saluto.
Va bene. Ciao, ciao.
Michele!
Coming in, please.